Allora, sì, ultimo passo, tentativo sì, di lasciare, di riprendere un po' il filo di tutto il percorso, perché diciamo mano a mano mi sono reso conto di che alcuni passaggi probabilmente erano, boh, non lo so, chiari per me, ma non necessariamente chiari per tutti. Ho riascoltato qualche lezione, mi sono detta: ma certo che queste persone mi vogliono molto bene perché stanno a sentire alcune robe che forse mi capisco solo io, non so. Però vabbè, diciamo, ci eravamo dati questa idea di partenza di riflettere sulle forme della preghiera, in particolar modo alla ricerca di forme concrete, no? Di forme corporee, di forme quotidiane che non fossero necessariamente separate in un ambito sacrale o legate a gesti o parole che non useremmo mai in nessun'altra delle situazioni della nostra vita, no? Ma che fossero mescolate dentro le situazioni della nostra vita, però anche riconoscibili in qualche modo, no? E allora a questo scopo, diciamo, il percorso ha provato un po' a dare alcuni criteri, e la lezione di oggi, almeno nella mia comprensione, di fatto riprende un po' tutti i criteri, quindi poi alla fine potremmo, come dire, fare un elenco dei criteri efficaci per una forma di preghiera, no? Richiamo solo velocemente il percorso che abbiamo fatto: i quattro testi dell'Antico Testamento, Tobia, Elia, il Salmo e la morte di Mosè, che erano un po' i quattro passaggi, diciamo, intorno alla questione del desiderio di morire o del desiderio di vivere, e intorno alla realtà, no? E alle regole della realtà che, per dirla in un modo poco elegante, in qualche modo non gliene frega niente se noi abbiamo desiderio di vivere o di morire, no? La realtà è più grande di noi, va avanti coi suoi ritmi, coi suoi tempi, sembra non. No, noi possiamo pregare per la nostra morte o decidere di metterci dalla parte della nostra vita, ma, e della vita degli altri, ma questo in qualche modo non ci è, alla fine della fine non è la realtà esterna che ci conferma o ci sconferma su questo, no? Cioè siamo noi che in qualche modo cogliamo degli aspetti di conferma o no. E poi i tre testi più quello di stasera che fa quattro del Nuovo Testamento, no? Il primo Simeone e Anna, che in qualche modo segnava per me, almeno nel mio ragionamento, il salto di qualità necessario tra l'Antico e il Nuovo Testamento, cioè il passaggio da un'esperienza antropologica condivisa, che è quella che a tutti capita, è capitato in forma più grave, in forma più leggera, in forma più secondaria, di desiderare di morire, di invocare, no? La morte, o non la morte, ma di invocare lasciatemi in pace, datemi 2 giorni che nessuno mi chieda niente, non voglio la responsabilità di questa cosa, non voglio saperne niente, no? Cioè di una domanda di sottrazione alla propria stessa esistenza. E questa è un'esperienza comune antropologica. Simeone e Anna ci in qualche modo rappresentavano la capacità fedele di non sottrarsi all'attesa rispetto alla propria esistenza, dello stare a vedere se la propria esistenza fa nascere qualcosa di nuovo, in quel caso un bambino irriconoscibile di per sé, non è che ci aveva scritto qua Messia, no? Però loro lo riconoscono, lo raccolgono, raccolgono questa visita, no? Questo fatto che accade una cosa nuova, no? Con i loro rispettivi atteggiamenti. Poi il discorso, il miracolo di Cana del matrimonio, del vino, dell'acqua tramutata in vino, e il discorso sul tempio, no? Distruggete questo tempio, lo rifarò in 3 giorni. Come lo stare dentro la vita, nella gioia come nell'ira, no? Dove non sono la gioia o l'ira che qualificano, no? Ma in qualche modo Gesù si pone in rapporto a un altrove, a un altro che nei Vangeli si chiama il Padre, dentro le cose della vita, che siano allegro, che siano tristi, non fa differenza, no? Che siano ira, giudizio negativo o la partecipazione a una festa. E dunque poi abbiamo visto il testo di Filippesi la volta scorsa, dal tono molto pasquale, no? Siate lieti, tradotto non siate ansiosi, ecco, con questa traduzione sul legame tra la gioia e l'ansia. L'ansia è una fonte fondamentale di preghiera, solo che è fonte di preghiera, è una fonte di preghiera distorta, no? È la gioia che dovrebbe far nascere la preghiera, non l'ansia, no? Perché se no la preghiera che ne nasce è una preghiera centrata sul risultato, sulla necessità di riempire l'ansia, no? E non di semplicemente raccogliere, riconoscere nella vita quello che c'è. E dunque oggi siamo alle prese con la prima parte del capitolo 26 di Matteo. Matteo è un Vangelo per alcuni versi pesante, pieno di discorsi, di insegnamenti. C'è tutta la questione del rapporto con l'Antico Testamento, deve sempre un po' giustificare una serie di passaggi. Però mi interessava molto questo testo, i versetti da 1 a 30 del capitolo 26, perché esattamente mi sembra che riassume un po' nella parte finale della storia di Gesù. Qui siamo all'ultima cena, diciamo, per capirci. Riassume in un unico testo tutti questi passaggi di cui abbiamo parlato, trasformandoli in qualche modo in criteri, no? In criteri che possono aiutarci a trovare luoghi e forme di preghiera possibile, almeno secondo me, poi non lo so. Dice così: terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Chiamiamo questi primi due versetti quadro A, criterio A. Terminati tutti questi discorsi, virgola, Matteo è un Vangelo pieno di discorsi, c'ha dei blocchi di parole, no? E c'è un punto in cui le parole finiscono, la preghiera nasce dove le parole finiscono, no? Per questo tradizionalmente noi usiamo le preghiere, cioè usiamo dei testi condivisi dal Padre Nostro che ha insegnato Gesù a tutte le altre cose che la devozione si è inventata, perché la preghiera, il suo primo criterio è che se davvero nasce con qualcosa che ha a che fare con la morte, nasce dove le parole finiscono, come i messaggi di condoglianze in cui tutti usiamo delle parole convenzionali perché non c'è un cavolo da dire in sostanza, e quindi bene, in questa tribù si usano alcune espressioni attraverso le quali l'altro capisce che tu sei vicino al suo dolore, no? E questo tu vuoi cercare di dire, però lo fai con delle parole standardizzate, perché esattamente le parole vere, tue, contrariamente a quanto si pensa a 14 anni, che uno dice: perché non posso pregare con le mie parole? Ragazzi, perché pregare con le proprie parole fai tripla fatica, per favore, almeno lì no? E quindi uno si acquieta, perché la preghiera comincia terminati tutti questi discorsi. Non sostituisce il confronto, il dialogo, la discussione, la riflessione, ma comincia dopo in qualche modo. E ha a che fare con la vita e con la morte. Voi sapete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Secondo il Vangelo di Matteo, Gesù lo aveva preannunciato. E qui glielo dice proprio: tra due giorni ci siamo, no? Il dado è tratto. E una delle cose che secondo me serve come criterio base è che quando uno si vuole mettere in atteggiamento di preghiera, dovrebbe in qualche modo chiedersi se, a quale livello, su cosa, su quale pezzo della sua vita è in gioco lì la sua vita e la sua morte. Che non è necessariamente la morte fisica, evidentemente, no? Che può essere, avere tante forme, ma come per tante altre cose nella vita cristiana, il disastro dell'Ottocento devozionista è stato la moltiplicazione, no? moltiplicazione di pratiche devozionali, moltiplicazione di pratica dei sacramenti, moltiplicazione. Per cui, nonostante tutto, rimaniamo ancora con la percezione che se uno è bene, 5 è meglio e 500 è meraviglioso, no? Cioè rimaniamo con una logica quantitativa, no? Per cui l'idea della preghiera è si dovrebbe pregare tanto, cioè. Allora, ci sono delle figure nella vita della Chiesa, degli stati di vita come quella monastica, che effettivamente mettono al centro questa dimensione della vita, e cioè vivono per quello, che vuol dire che tutto il resto della loro vita è organizzato intorno a quello, che i loro orari di lavoro, di vita, eccetera, eccetera, sono condizionati dagli orari di preghiera. Va benissimo, è una figura fondamentale, tutti noi andiamo a Pradmir perché ci va bene una volta all'anno sapere che lì c'è una comunità, che noi ci siamo o non ci siamo, loro pregano uguale, eh? E se io vado in chiesa quando c'è la preghiera oppure vado a fare due passi, allora non gli cambia niente, perché loro pregano, no? E nelle loro celle pregano, perfetto. Questo ci fa bene, è importante, ma non è il dato di tutti, no? La preghiera è sempre un gioco tra la vita e la morte, un scegliere ancora una volta davanti a Dio e gridandolo a Lui, possibilmente anche un po' con potenza, che scegliamo la vita, che ci mettiamo dalla parte della nostra vita e della sua. No, non c'è un'altra cosa. Non capisco se il silenzio in sala, per quello a casa non so valutarlo dalle facce, ma quello in sala, se è un silenzio teso oppure se è del tipo ma di che cavolo sta parlando? Vabbè. Comunque, questo secondo me è il criterio A. E dopodiché c'è un altro pezzo, che è il criterio B dal mio punto di vista. Allora, i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire, ma dicevano non durante la festa, perché non avvengano tumulti fra il popolo. Quindi, mentre Gesù finisce i discorsi e dice tra due giorni siamo alla resa dei conti, dall'altra parte cominciano i discorsi, si fa consiglio ed è una specie di controstoria, no? È la realtà non rovesciata di Elia, no? Cioè è il cercare con l'inganno di arrestarlo, discorsi per ingannare e con un'attenzione per di più, non durante la festa, evitare i tempi lieti. Allora, questo criterio B ci dovrebbe dire terminati i discorsi davvero importante, perché fare consiglio genera inganni in questo livello qua. Bisogna accettare la vulnerabilità di non avere parole, o perlomeno di non avere sempre le proprie, quindi magari di usare le parole dei poveri, no? Quelli che nella Chiesa si sono distillati come le parole comuni per pregare. Accettare di non stare in un consiglio per non produrre inganni, e dall'altra parte non evitare i tempi lieti, non durante la festa, ma come ci raccomandava Filippesi, cercare di nutrire il tempo lieto il più possibile, e dentro quel tempo lieto . E poi c'è un blocchetto dal versetto 6 al versetto 13, che è un blocchetto apparentemente che non c'entra niente, che rompe il racconto, e che sono i criteri C e D. Apparentemente un'interruzione del reale, ma come adesso proverò a dire, non interrompe niente, anzi, no? Perché c'è da una parte la chiarezza nuda della posizione di Gesù con i suoi discepoli, dall'altra il consiglio che produce inganno, no? E che vuole evitare la gioia, e poi però c'è una terza scena che è parzialmente interpretata da Gesù, che guida l'orchestra, diciamo, che fa vedere il senso profondo, ma non è solo interpretata da Gesù. Dice così: mentre Gesù si trovava a Betania in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre stava a mensa. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: «Perché questo spreco? Lo si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi. Me, invece, non sempre mi avete. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà predicato questo Vangelo nel mondo intero, sarà detto anche ciò che essa ha fatto in ricordo di lei». Questo versetto finale, in memoria di lei, è il titolo del primo grande libro di teologia femminista che è stato scritto e che parte dalla domanda: c'è scritto nel Vangelo che questo sarà sempre narrato in memoria di lei, ma in realtà questo episodio non lo conosce praticamente nessuno. E dice: come mai? Cioè, perché? No? Ma va bene, qui si potrebbe fare una serie di ragionamenti che ci porterebbero fuori. Il criterio C, dunque, è: c'è una interruzione del reale che dà senso, cioè il racconto sembra spezzarsi e si riprenderà dopo, ma spezzandosi acquista senso. E allora questo è l'effetto della preghiera, che normalmente costringe a un altro punto di vista, spezza il racconto, l'autoracconto, no? Il luogo dove noi ci sentiamo, la comprensione di noi che ci sentiamo o coi dodici che non capiscono niente, o ci sentiamo Gesù che aveva capito tutto, o ci sentiamo il consiglio Caifa, il sommo sacerdote, che in fondo sono veramente cattivo. Noi ci sentiamo uno di quei personaggi lì, e la preghiera, se parte su quelle premesse che dicevamo, introduce un criterio di rottura del racconto. Di fronte al mio autoraccontarmi, la preghiera dice: ferma. E interrompe con due criteri fondamentali. Primo, a casa di Simone il lebbroso e una donna con il vaso di alabastro di olio profumato. Secondo la tradizione, questa donna sarebbe la Maddalena, sarebbe la peccatrice, sarebbe insomma varie, perché gli veniva bene di pensare che se una donna toccava Gesù non era tanto una brava persona, doveva essere una un po' così, no? Perché un gesto sguaiato dal punto di vista del bon ton di quel tempo, no? È un gesto che non si dovrebbe fare, quindi intorno a questo viene, su questo asterisco, nota fondo pagina, se volete veramente divertirvi guardate questa serie che è uscita, di quella prima stagione, è uscita anche in italiano, che è gratuita, non è su nessuna piattaforma, e si chiama The Chosen, è un proprio sito, è gratuita ed è una storia di Gesù rivisitata con categorie moderne, fatta benissimo. E ovviamente ci sono, come dire, una serie di interpretazioni post-psicanalitiche degli atteggiamenti dei vari, per cui tipo Levi prima della conversione è un fobico ossessivo gravissimo e quindi c'ha questa ossessione per le tasse che lo fa andare contro ogni, come dire, regola sociale e così via. E quindi insomma ci sono un po' di cose carine, e c'è anche questa, inizia intorno alla figura di questa donna che poi sarà la Maddalena, che poi sarà, ma insomma, costruito secondo la leggenda che identifica tutte queste figure di donna, no? Chiusa parentesi. Allora, c'è Simone il lebbroso e questa donna sguaiata, non di bon ton. Questi due fanno la casa. Allora, la prima domanda da farsi nella preghiera è: che cosa fa la mia casa? Chi dentro di me, quali parti di me fanno la mia casa in cui posso ospitare Gesù? Qui il criterio è molto chiaro: un lebbroso e una presunta peccatrice fanno la casa che può ospitare Gesù, cioè sono le parti deboli, non quelle forti. È una vulnerabilità, è uno squilibrio che fa la mia casa per Gesù, con Gesù. E questo è il primo criterio. Il secondo criterio è: La donna fa un gesto che anticipa quello che faranno le donne all'alba della risurrezione, che andranno al sepolcro con gli oli profumati e gli aromi. È un gesto non per la morte, anche se è un gesto di cura del cadavere, ma è un gesto che richiama quel primo annuncio della risurrezione che ricevono le donne. E anche qui è una donna che fa questo gesto. Dunque il legame è che la parte vulnerabile di me, contro ogni logica, che fa casa con Gesù, si mette dalla parte della vita. Contro ogni logica, anche quando si tratta di ungere un cadavere, si mette dalla parte della vita. E poi, diciamo, il terzo pezzo del criterio è uno spreco, e i poveri, eccetera. Ragionevole, è un discorso molto ragionevole, giusto anche per alcuni versi. Dall'altra parte, non si può sentire il profumo se, come nel racconto di Marco, non si spezza il vaso. Marco dice che la donna spezza il vaso di alabastro, ancora peggio, no? Doppio spreco. Ma non si può sentire il profumo se non si spezza il vaso o se non si versa il suo contenuto, sprecandolo da un certo punto di vista. Nessuno di noi sentirà il profumo della preghiera se non spezza o spreca qualcosa. La preghiera non legge, non segue le leggi dell'economia, della logica ragionevole di somme e sottrazioni. È un'esagerazione, come tutti gli amori, no? Come le dichiarazioni dei bambini, degli adolescenti, morirò. E uno gli verrebbe da dire: no, guarda, il guaio è che vivrai, perché di per sé, se uno morisse, finisce lì, ha risolto. Ma il problema è che non si muore, si vive, no? Ok. E dunque si capisce abbastanza bene perché non è tanto consueto parlare di questa storia in memoria di lei, perché è una donna, ma anche perché questo passaggio è molto inquietante e non interrompe il racconto, ma ne rovescia il senso. Cioè, di fronte alla diatriba tra Gesù e i suoi e i sommi sacerdoti e le loro logiche politiche, sono i poveri veri, non i poveri quelli che teoricamente avremmo potuto aiutare se non avessimo sprecato il profumo. Ma i poveri che hanno un nome e un cognome, la donna Simone il Lebbroso, sono i poveri che fanno casa, la vulnerabilità riconosciuta, e quello è il luogo dove si decide davvero della vita e della morte, non si decide nel dialogo ufficiale. È la nostra parte povera, no? Arminio nel suo ultimo libro, Sacro Minore, dice a un certo punto: sacro è voler salvare il mondo con la tua resa. E trovo che, ecco, questo. Poi riprende il racconto. Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: quanto mi volete dare perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Riprende il racconto precedente, come se questo episodio a casa di Simone il Lebbroso fosse chiuso lì, e c'è un soggetto, Giuda, e un'occasione. Cercava un'occasione propizia. In cambio di un denaro. E questo è il quarto, uno, due, tre, quattro, il quinto criterio. Il quinto criterio, cioè in una preghiera ci va un soggetto e un'occasione propizia. E ci va perché si compia seriamente una scelta tra la vita e la morte. Non solo la vita e la morte di Gesù, ma anche, secondo la tradizione, quella di Giuda, no? Non si compie senza di noi, non si compie senza un'occasione propizia, cioè non ci si perde né ci si salva, non ci si perde, scusate, per distrazione, ci si salva per distrazione, Possiamo salvarci senza accorgerne, ma non perderci senza accorgerne.
Cioè, non ho capito.
Cioè, se non siamo consapevoli di dove siamo noi, di cosa stiamo facendo, di qual è l'occasione che cerchiamo, non ci capiterà di fare veramente delle cavolate grossissime. Spesso ci faremo male a noi stessi, in mancanza di consapevolezza, ma non faremo grossi danni. Ci può accadere che Dio ci tiri fuori anche se non siamo consapevoli, no? Bene e male non sono equivalenti da questo punto di vista. E per fare davvero seriamente male bisogna essere molto consapevoli, non è così facile farlo, no?
Lezioni un po' di tempo fa avevi detto che per fare il bene, cioè uno se non fa niente è già salvo, mentre per fare il male ci vuole piena coscienza, deliberata e materia grave.
Esatto, cioè di per sé, detto così è ovviamente un po' paradossale, ma è che in qualche modo da quando Gesù è risorto il bene ci si confà. E dunque uno dei criteri della preghiera è anche questo, no? Quale consapevolezza di bene mi regala, no? E per questo state lieti, no? I filippesi. E poi, il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti manda a dire: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. E questo è un po' una ripetizione a prova di stupido, no? E di nuovo il terzo criterio e il quinto ripresi. Quale casa, dove vuoi che facciamo? Quale casa abbiamo per avere spazio di preghiera? La casa di Simone il lebbroso, la casa con la donna che spreca l'unguento, la casa di una vulnerabilità e la casa di un tale che sta in città. Avevano poche indicazioni, i discepoli, se questo era tutto quello che sapevano. Eppure fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua, cioè soggetto e occasione propizia, no? Esattamente, i discepoli fanno il contrario, non hanno capito tanto, non sanno bene, però pigliano, vanno e fanno come è stato ordinato, perché loro diventano soggetti di questa storia. Colgono l'occasione propizia di preparare la Pasqua e preparano la Pasqua, cioè dalla parte della vita, anche se non lo sanno ancora, no? Non so se riesco a farvi un po' vedere la questione. Venuta la sera, si mise a mensa con i 12. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda il traditore disse: «Rabbi, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Allora, qui c'è una cosa curiosa che forse non lo so, io l'ho pensata relativamente negli ultimi anni, dopo aver sentito questo testo miliardi di volte, e cioè, qual è lo scopo per cui Gesù preannuncia la cosa, il tradimento? Perché di per sé l'unico risultato che ottiene è che aumenta l'ansia e tutti si chiedono: ah, io, chi, tu, lui, cominciano a guardarsi, forse è lui, no? Cioè, non fa crescere niente di buono, no? Fa solo crescere l'ansia, il sospetto, no? Non risolve niente. E nemmeno questo fa sì che Giuda abbia un ripensamento e non lo tradisca, no? Perché Gesù preannuncia? Si potrebbero fare molti ragionamenti, ovviamente. Io personalmente trovo che la chiave sta un po' in quel fondo. Rabbi, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. In fondo Gesù spera fino all'ultimo di rendere ciascuno di noi un soggetto, cioè capace di dire di sé e di mettersi dalla parte giusta. Non costringe nessuno, ma ci spera fino in fondo. Ci dà sempre un'opportunità di una presa di coscienza, anche quando questo può creare ansia collettiva, ma dà a Giuda un'ultimissima chance, un'ultima possibilità. Una cosa su cui non possiamo permetterci di disperare è che succederà ancora qualcosa, e qualcosa di buono. Avrò ancora un'occasione. Non sappiamo qual è, e forse se siamo troppo occupati a piangere sulle occasioni perdute, alla fine rischiamo di non riconoscere l'occasione che ci viene offerta. Ma fino all'ultimo minuto, fino a un minuto prima che Giuda esca, Gesù preannuncia la dinamica e dice: tu lo dici, no? Prendi in mano, mettiti dalla parte della vita, no? C'è una possibilità, fallo. E sembra sciocco da dire, ma è vero che la nostra reazione nel 90% dei casi è: vabbè, ma è troppo difficile, non ce la faccio, non è... sembra facile dirlo, ma no, cioè la resistenza cresce man mano che ci si avvicina al punto clou, no? Ovviamente. E dunque poi la conclusione. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. E il racconto dell'istituzione Eucaristia è molto scarno tra i vari racconti, se gli date un'occhiata degli altri evangelisti, è proprio ridotto al minimo. Ed è in qualche modo la trasfigurazione del racconto di Mosè, no? Prima di morire pronuncia una benedizione, che non è più la benedizione sui figli di Israele, è la benedizione sul pane e sul vino, la benedizione rituale del pasto condiviso della Pasqua, anche se forse questa non era la cena della Pasqua, non lo sappiamo esattamente, ma Gesù prende il pane e il vino, pronuncia la benedizione, lo spezza e lo condivide. Crea il criterio fondamentale: riconoscere e ringraziare. Riconosce in ciò che è il nostro bene primario, il pane e il vino, il nutrirsi, il condividere il nutrimento, una delle strutture base della nostra esistenza. Riconosce lì il luogo della benedizione possibile e il luogo dove lui è. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, questo sono io, non è un'altra cosa. Questo è il luogo, la casa che voglio diventare pane per la vostra fame. E dice: non berrò più di questo frutto della vita fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno. È un gesto radicale di morte e di vita, mescolate insieme. E alla fine di questo escono, e poi ci sono ancora due versetti che a me piacciono molto, in cui Gesù dice: vi scandalizzerete per causa mia, eccetera. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Papa Francesco, in questi tempi di Pasqua, in particolar modo nel tempo di Pasqua del Covid, diciamo, quando la messa da Santa Marta veniva trasmessa, in tutti questi refrain delle apparizioni del risorto, in cui in varie occasioni, secondo vari evangelisti, dice: vi precederò in Galilea, ha molto riflettuto su questa cosa, devo dire, in un modo bellissimo che io non avevo mai notato, no? Gesù ci precede in Galilea, la Galilea è due posti secondo il Vangelo, è il posto, la Galilea delle genti, cioè il luogo dei pagani, ed è non Gerusalemme, non il Tempio, il luogo dei pagani, e dall'altra parte la Galilea dove Gesù ha chiamato i discepoli, quindi è l'inizio di tutta la faccenda, il punto di origine. E allora Papa Francesco diceva: il risorto ci precede in Galilea, non ci precede nel Tempio, ma ci precede dove è nato il primo amore con lui e dove stanno i pagani, dove sta la gente, dove stanno le cose normali della vita. Se vogliamo ritrovarlo dobbiamo andare lì. Allora si esce verso il Monte degli Ulivi e Gesù preannuncia che ci precede in Galilea, no? E si esce, si riconosce e si vive il gesto grato di questo riconoscimento per ricominciare, per cominciare di nuovo il circuito di tutti i criteri, per fare case, luoghi di riconoscimento e di ringraziamento attraverso e insieme ai poveri o comunque alla parte vulnerabile di ciascuno di noi. In qualche modo riconoscere e ringraziare è il contenuto di ogni preghiera sulla base dei criteri che in qualche modo abbiamo provato a percorrere, no? Se la somma è A più B più C più D più E, alla fine più F, e alla fine il risultato è G, no? È questa cosa qua, riconoscere e ringraziare, no? E per questo molti maestri spirituali eccetera dicono che la preghiera matura, la preghiera è una preghiera di ringraziamento, no? Ma non di ringraziamento perché dico delle parole, ah grazie, sì anche se mi viene, ma non è quella la questione, è la preghiera eucaristica, no? È quella preghiera che prende la forma di una benedizione di ciò che ci è più comune, perché diventa il luogo dove il Signore è e dunque dove, non essendo da sola, posso mettermi dalla parte della vita e uscire per ricominciare. Per ricominciare a scegliere la vita e a mettermi a costruire una casa e arrivare a benedire prendendone coscienza, riconoscendo, a benedire e dunque a rendere grazie e dunque di nuovo a uscire per ricominciare. Non so se ho soddisfatto le attese di Enrico sulla ripresa, diciamo, dei fili di tutto il percorso, però questa era un po' anche il motivo per cui avevo scelto questo brano alla fine, che sì, mi pare ci accompagna. C'è una comunicazione sulla chat di Marco Tomasino che dice: il nome completo del sito citato all'inizio, per piacere. Sito quello del telefilm, Marco?
Sì, sì.
Ok, si chiama The Chosen, gli eletti. È una serie televisiva fatta di crowdfunding, per cui è gratuita, ma poi ti dice: se vuoi offrire qualcosa puoi contribuire a che venga sviluppato, tradotto in altre lingue, eccetera. Ecco, forse, non lo so, una delle cose che poi bisognerebbe trovare il modo di fare, magari ciascuno da casa sua o non lo so bene come, avere un'occasione per valutare insieme questo percorso. A me piacerebbe molto avere un feedback sull'insieme, diciamo. Parla forte, se no da casa non ti sentono.
Sì. Una più biografica di condivisione, l'altra più di riflessione. Appunto, per me in realtà questo percorso ha risuonato molto fin dall'inizio, quando c'era il desiderio di morte. Infatti in uno dei discorsi intermedi avevo portato il tema della depressione, la malattia della depressione di oggi, quindi questo desiderio di morte che aleggia e dove ciascuno di noi non è immune. Appunto, io, appunto, senza arrivare a dire desideri suicidi, però la depressione è questa roba che tu hai riassunto poi nel chiedere di essere sottratta all'esistenza ci sono momenti che sto attraversando, questo momento molto forte di difficoltà, che poi alla fine ci si mette da soli, non è che... E quindi questa tensione tra questa dinamica qua, invece poi sentire il desiderio di questa chiamata, sicuramente di un esodo fuori, vedersi da un altro punto di vista, quindi parole di vita, e quindi riconoscere sì, tutta la nostra vita come questa dinamica di preghiera, e poi quindi il riconoscimento, no? Il punto G della preghiera.
Detto così è bruttino, però.
Però alla fine questo è il punto, assolutamente è il riconoscimento che poi porta a ringraziare, che però e quindi questa attenzione, non so, quindi io appunto adesso ho un tempo di fatica, una fatica che mi portava anche a dire chissà, voglio prendo la macchina, vedo, oppure me la faccio via Zoom, e poi invece mi sono detta no, faccio il gesto di mettermi in movimento, avevo bisogno di non stare, e quindi comunque ringrazio, perché anche un po' per la parola e questa parola spezzata hanno provocato movimenti. Invece le riflessioni più così non teoriche, però mi colpisce sempre come sento sempre tanta assonanza tra le riflessioni che tu proponi rispetto alla la lettura della parola e gli studi che porta avanti rispetto alle visioni del mondo, economia, ecologia, e quindi da una parte la sottolineatura che si diceva il di più è meglio, alla fine siamo dalla seconda rivoluzione, dalla prima rivoluzione industriale immersi nel fatto che il di più è meglio, quindi anche la Chiesa l'ha assorbito, più preghiere, proprio abbiamo quella metrica lì, proprio antropologica del mondo occidentale. E poi invece il tema dello spreco che da sempre mi sconquassa, appunto perché nell'economia circolare è lo spreco che diventa valorizzato quasi che, e diventa poi una prigione, secondo me non è possibile più nessuno spreco, invece la seconda legge della termodinamica ci dice che c'è l'entropia, nella natura c'è uno spreco, c'è un pezzo di energia che non potrà più fare un lavoro utile. E allora io trovo necessario il poter appunto con umiltà riconoscere questa dimensione del fatto che e dirlo anche in un discorso scientifico, ma perché si appoggia quasi su un dato antropologico, chissà se appunto se di fede, ma senza mischiare troppi piani, però trovo un'assonanza nel dire bene, proviamo a chiudere i cerchi, bene, il rifiuto deve essere poi valorizzato, rimesso in circolo, ma poi c'è sempre un'eccedenza e poi c'è sempre comunque una dimensione di spreco. E niente, quindi ragionare su, ovviamente è abbastanza confuso quello che dico, ma di nuovo mi colpiva questa riflessione e ci tornerò, questa parola spreco, che cosa significa starci, ma veramente da portare poi anche nei dibattiti di oggi.
Grazie. Parla forte.
Mi faceva venire in mente una cosa che hai detto una delle lezioni precedenti, non mi ricordo quale, in cui si parlava della misura, no? Cioè della buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché in questo io l'ho sempre letta, quell'invito di Gesù, l'ho sempre letto come un invito a, come dire, a dare di più, cioè nel senso, come dire, a non misurare appunto quello che dai, perché appunto con la misura con cui misuri tu poi riceverai indietro. Quindi in questo senso anche a volte è uno spreco, nel senso che le cose che si fanno a volte sono anche un po' buttate via, no? Però è meglio così, cioè, magari ci si butta anche un po' via, ma la vita passa poi da lì.
E scusate, però mi ricordo sempre un altro tuo commento su Giovanni, quando appunto la moltiplicazione dei pani, dicevi di raccogliere tanti frammenti perché in realtà nulla vada perduto, quindi secondo me c'è questa tensione del lasciar sprecare ma sapere perché in realtà poi c'è un in lui tutto viene raccolto, però entrambi, cioè non è che è un po' più uno un po' più, cioè entrambe devono essere pienamente vissute, essersi, lasciarsi sprecare e sapere che poi lui raccoglie tutti i pezzi, quindi questa tensione sembra, come tutto il Vangelo, una tensione tra cose che noi umani non riusciamo a tenere insieme. Così.
Molto bella questa cosa, misura, spreco, raccogliere i pezzi, secondo me è un tema su cui dovremmo trovare un modo di tornare. E alla prossima, che sia la presentazione del libro, che sia Pradmilo, che sia la lezione dell'anno prossimo, in una prossima ci incrociamo.